Artissima.
Future in the Future, uno speciale di Radio Papesse dalla 14ª edizione di Artissima a Torino.
Ciao, mi chiamo Cecilia Alemani, sono la curatrice dei progetti speciali di Artissima e quest'anno in particolare ho organizzato con altri due curatori, con Luca Cerizza e Raimundas Malasauskas, la sezione Present Future e ho anche curato la Video Lounge.
Cecilia Alemani ha parlato con noi di Present Future, degli artisti selezionati e delle sue idee sulla figura del curatore. L'Alemani è una giovane curatrice italiana e vive fra Milano e New York. Insieme a lei ci siamo chiesti chi sia il curatore e quale ruolo rivesta.
Present Future è una sezione che noi chiamiamo speciale, nel senso che è fisicamente separata dal resto della fiera, anche se è in fiera ovviamente, ed è una sezione in cui sono stati invitati 15 artisti a proporre un'opera o comunque un'installazione. Sono stand monografici, quindi abbiamo invitato non le gallerie ma gli artisti. Ovviamente poi l'artista, cioè abbiamo dovuto anche convincere la galleria a venire a supportarli, però l'idea è quella di che i tre curatori invitassero 5 artisti a testa e poi di, diciamo, strutturare la mostra o comunque il percorso in un modo un po' più curatoriale rispetto al solito, perché normalmente Present Future era o sparpagliata per la fiera oppure tutto una dopo l'altra in un corridoio. Invece è la prima volta che abbiamo uno spazio più piano dove poter fare un discorso un po' più curatoriale, quindi abbiamo cercato di lavorare con gli artisti e con l'architetto in modo da creare un layout in cui si enfatizzassero il dialogo e le connessioni fra i vari artisti e in cui comunque ogni opera avesse uno spazio adeguato per essere esposta. Esattamente un filo conduttore, perché la selezione è proceduta in modo abbastanza individuale, nel senso che ognuno di noi ha scelto 5 artisti, però è molto interessante perché alla fine è nato quasi un tema, è molto loose, molto, molto vago, è un tema che è connesso secondo me alla dimensione temporale di questi lavori. Hanno tutti una temporalità molto alterata, ci piace dire, cioè si rapportano al passato e al futuro in un modo molto molto strano e non lineare. Non so, ci sono tanti film e video che recuperano footage dagli anni 60, oppure degli artisti come Ryan Trecartin che usa YouTube e si butta nel futuro come se fosse un universo psichedelico, o comunque sono tutte opere che non affrontano il presente. Non ci sono ad esempio lavori politici sul presente attuale, ma appunto guardano o dietro o in avanti in un modo sia melanconico che nostalgico oppure molto ottimistico.
Non c'è approccio politico. Eppure sono stati selezionati artisti come Giulietta Randa, che portano avanti un lavoro che è fortemente politico.
Fa piacere che tu abbia parlato di Giulietta Randa, perché ad esempio il discorso sul tempo nel suo lavoro si vede moltissimo. È una macchina del tempo, è un cubo di plexiglass in cui si muove, all'interno del quale si muove la polvere prodotta da delle pagine di libri di fantascienza, e c'è un compressore che fa girare la polvere. Ed è molto interessante perché 3 persone con cui ho visitato lo stand mi hanno detto: questi sono i residui dell'11 settembre, e pensavano che fossero, sai, c'era tantissima polvere, le pagine dei fogli che volavano, e quindi l'immagine appariva. In realtà io non ci avevo neanche pensato, perché avevo letto ovviamente la storia, e questo l'ho trovato molto molto interessante. E anche David Malikovic, in realtà lui lavora, in realtà il suo lavoro è abbastanza politico, però è sempre rivolto, non è mai rivolto all'attualità politica di adesso. Cerco sempre di lasciare che sia il lavoro a parlare, non mi piace tante volte leggere o che qualcuno me lo spieghi, anche perché mi è capitato spesso di restarci molto male perché avevo letto il lavoro in un modo e mi veniva spiegato molto spesso dall'artista in un altro. Questa è una cosa con cui mi confronto moltissimo nel lavoro curatoriale, quando un artista vuole, diciamo, appiccicare un significato alla sua opera senza che sia la sua opera stessa a parlare. E questa è una cosa che davvero riscontro molto molto spesso, e immagino che sia normale, perché probabilmente lo farei anch'io se dovessi spiegare la mia mostra, però allo stesso tempo è abbastanza strano, ecco. Present Future, guarda, è caduto a fagiolo, nel senso che noi non l'avevamo. Il Present Future è il titolo proprio della sezione da 7 anni a questa parte, quindi non l'avevamo scelto e non è, diciamo, gli artisti non sono invitati a fare un'opera su questo. Non penso che sia una fuga dal presente, nel senso chiudo gli occhi, non voglio vedere cosa succede, però c'è molto uno sguardo al passato e al futuro. Non c'è mai, secondo me, tanta la critica o la nostalgia, cioè il tentativo di recuperare, ma è più forse un'apologia di momenti che non ci sono più, e il futuro è molto molto intriso di delle nuove tecnologie, di queste macchine che invaderanno probabilmente il nostro mondo. Piace moltissimo il video, gli artisti che ho scelto sono 3 video artisti e penso che nell'arte contemporanea di oggigiorno stia crescendo tantissimo la presenza del video nei musei, nelle mostre e anche nelle fiere. Come recepita dai collezionisti? Credo che sia ancora un po' difficile, perché un po' è un medium che è difficile da collezionare, perché l'idea che paghi $7,000 e poi ti arriva un CD, uno dice vabbè. E d'altro canto però mi sembra, poi non lo so, di notare nelle fiere che ci sia un incremento della presenza di video e soprattutto del film notevolissimo. Il film 16 mm, 8 mm ultimamente è diventato molto molto alla moda, è tornato alla moda nel mondo dell'arte contemporanea. Basta andare un po' in giro e si vedono queste macchine obsolete come in Rosa Barba ad esempio, o come ne potreste vedere altre nella fiera. Quello mi fa pensare un po' di più rispetto al video, di come si recuperi una tecnologia completamente obsoleta, sorpassata e che non è funzionale anche in un contesto fieristico. Guardo Present Future in questo momento e vedo Rosa Barba che lavora con 16 mm e lavora solo in pellicola lei. E davanti c'è Radi Martino, il cui video The Red Shoes è girato in alta definizione ed è una riflessione anche contenutisticamente sul film, nel senso sul film hollywoodiano. Questo video è una specie di clip di un bacio appassionato tra 2 adolescenti che va avanti e indietro, cioè proprio quasi una riflessione sul mezzo sesso. Ci sono da un lato i video hollywoodiani che richiedono una spesa gigantesca e una troupe cinematografica dietro, e dall'altro c'è un ritorno alla tecnologia del 16 mm, che non vuol dire che costi meno, perché prendere in affitto quei proiettori costa tantissimo, si rompono, e però piace tantissimo il perché. Credo che sia sicuramente un lato di nostalgia, perché la pellicola filmica, c'è un rumore, c'è il meccanismo che senti, ti ricorda i filmini dei tuoi genitori quando te li facevano vedere. C'è anche, credo, in alcuni casi, ma parlo solo ad esempio di Tassi Tadin, una necessità tecnica, nel senso che la qualità ovviamente della pellicola, la luce, l'intensità, la saturazione dei colori è decisamente diversa dalla tecnologia digitale, ma non credo che, cioè, credo che il suo caso sia un'eccezione. Credo che in generale il ritorno al 16 mm sia proprio una questione di nostalgia e di cercare di distinguersi da questa massa di video che sta circolando e che alla fine fa fatica a sua volta a distinguersi dalla televisione, forse. Personalmente ho studiato filosofia a Milano, mi sono laureata in estetica e poi ho lavorato per un po' in una galleria e ho deciso di fare un master in studi curatoriali. Ho fatto un master per 2 anni a New York al Bard College e ho fatto quindi un percorso molto molto specifico. E non credo, non lo consiglio, nel senso non penso che sia assolutamente l'unica strada da percorrere, perché è comunque una strada faticosa e vuol dire tante rinunce. Per quanto riguarda il curatore nella fiera, penso che il direttore Andrea Bellini abbia voluto portare molti curatori, molti critici in fiera per cercare di rendere forse più umana la fiera, per non amplificare così tanto il lato commerciale, ma per cercare dare un respiro più ampio e nello stesso tempo più gentile alle opere, perché ovviamente non immagino che quando c'è un curatore di mezzo normalmente le opere sono più coccolate, sono di solito in teoria esposte in un modo migliore, non si fanno delle atrocità che normalmente si vedono nelle fiere e così. Il curatore è molto semplicemente un facilitatore, cioè quel trade union che c'è tra l'artista e diciamo o il museo o l'istituzione per cui si lavora. Non mi piace pensarmi come una ideatrice, la cosa che mi piace di questo lavoro è il rapporto con l'artista. Io sono una curatrice indipendente, quindi in generale non lavoro con le istituzioni, ma quello che a me piace è cercare di facilitare il lavoro dell'artista, aiutarlo in modo che la propria opera venga esibita, ma anche creata, nel senso non mi arrogo il diritto di mettere il naso nella creazione, però il momento dello studio visit per me ad esempio è fondamentale nella mia pratica. Mi piace lo scambio con l'artista, mi piace il dialogo mentre l'opera viene creata, e penso che questo sia bellissimo, ma non penso che la figura del curatore non si debba assolutamente vedere nel risultato finale. Deve essere soltanto un modo per aiutare l'artista a fare delle scelte e per far sì che l'opera sia presentata nel modo migliore possibile al pubblico. Poi ovviamente ci sono delle figure molto importanti del passato come Harald Zeman, in cui è bellissimo riconoscere il tocco del curatore in una mostra e lasciar parlare anche lui, lasciare raccontare una narrativa diversa. Questo purtroppo credo che funzioni per pochissime persone, per pochissimi curatori, per pochissime figure che sono quasi diventate mitologiche nella storia dell'arte. Ci vuole però un occhio molto allenato, perché non è una cosa così accessibile, ma allo stesso tempo non credo succeda niente se il pubblico non se ne accorge. Ci sono diversi livelli di lettura per ogni opera e per ogni mostra, quindi va benissimo che ci sia un livello più curatoriale o più narrativo e poi il livello, diciamo, più basico della mostra stessa. Che nell'ultimo decennio la figura del curatore sia esplosa fuori dalle proprie dimensioni, sicuramente. Questo ha a che fare purtroppo con le persone, con le individualità. Non me la sento di fare un discorso generico. Penso anche che davvero il curatore sia in grado tantissime volte di aiutare l'artista anche a fare una selezione, a fare un editing del lavoro, che è fondamentale.
Questa intervista a Cecilia Lemani è stata registrata in occasione di Artissima 14, la fiera internazionale d'arte contemporanea che si svolge ogni anno al Lingotto di Torino. Le musiche che legano l'intervista sono di Cantaloupe, Tilman Errorn e Blizzard. Potete trovare link alle loro net label dal nostro sito radiopapesse.org.
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.